È tutta un'altra storia, un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e bentrovati. Da parte mia, che sono Franco Iappelli al microfono, e da parte di Giorgio De Rossi.
Buongiorno a tutti.
Che mi terrà a bordone, come si usa dire, in questa nostra rievocazione storica del lunedì. Questa volta noi parliamo di una, più che di un retroscena, io direi di un evento che come si può dire, di una furbizia, di
una scorciatoia,
uno stratagemma, come vogliamo chiamarlo, una truffa, ecco.
Ecco,
cioè è la parola giusta, si chiama truffa. La truffa in questione è quella che è passata alla storia con il nome di donazione di Costantino, in base alla quale la Chiesa per secoli ha preteso di giustificare il proprio potere temporale sia sui territori che amministrava sia riguardo al rapporto con gli imperatori del Sacro Romano Impero, riguardo la nomina dei vescovi, la famosa lotta per le investiture e così via. E tutto partiva da questa donazione di Costantino. Ma che cosa aveva donato Costantino, Giorgio?
Ma sostanzialmente aveva donato alla chiesa, chiamiamola chiesa, non ancora chiesa cattolica,
al pontefice romano,
esattamente, intanto il diritto di supremazia su tutte le chiese esistenti, cosa che fino allora non era considerato, sui quattro patriarchi orientali, quindi, e soprattutto la sovranità su Roma, sull'Italia e su tutto l'Occidente, quindi la possibilità di dominare la situazione in tutto il mondo conosciuto, insomma, in quel momento,
insomma,
tranne l'Oriente.
Era come si può dire, la licenza,
sì.
La licenza di governare a proprio piacimento, di dare il cosiddetto imprimatur sia ai vescovi, sia agli imperatori,
sì.
sia ai feudatari, cioè tutto dipendeva dal Papa, cioè nel senso si governava, a parte, come dicevamo prima, i territori direttamente sottoposti al governo pontificio, ma si governava nell'orbe occidentale col beneplacito del Papa.
Eh sì.
Tant'è vero che il Papa nel corso dei secoli regalerà addirittura stati come se fossero noccioline. Non mi ricordo adesso a chi regalò l'Inghilterra, a chi regalò la Sicilia. Cioè,
sì.
Non è, ovviamente erano regali del tutto teorici, nel senso che però avevano anche un risvolto politico non lieve, nel senso che autorizzava poi conquistatori, monarchi, eccetera, a insediarsi e governare in nome del potere spirituale del Papa.
Sì,
quindi,
sì, sì.
Quindi non è qualcosa da poco, da sottovalutare, non è così. Ma questo provocò, ecco, prima che arriviamo al nocciolo della questione, provocò, diciamo, le giuste rimostranze, se le vogliamo mettere sotto questo profilo, della Chiesa orientale, dei patriarcati orientali, che dissero, dice, io sono il primo, dice, qua guarda, primi non esistono, perché tu mi insegni che le chiese ortodosse sono chiese autocefale si chiamano.
Ogni vescovo è
ogni patriarca ha la supremazia sulla sua chiesa particolare nazionale, sì, ma non ha pretese, diciamo, di
comando sugli
di
altri,
urbe torbi,
di famosa
orbi soprattutto. Quindi questo produsse veramente tante storture storiche. Quando Enrico IV venne scomunicato, se sì, ricordi bene, l'imperatore del Sacro Romano Impero, venne scomunicato, dovette andare a pietire il perdono, la famosa, sì, andare Canossa, a Canossa, la famosa,
certo.
Matilde di Canossa era la, come si può dire, la nobile che ospitava in quel tempo il Papa, e quindi andò al castello di Matilde, stette parecchi giorni al freddo, al gelo, a dormire sulla soglia dell'uscio, no? Fino a che il Papa
come
si
un
decise,
barbone qualsiasi,
come un barbone qualsiasi, cioè, insomma, non voglio immaginarlo che contendeva il cibo ai cani, ma insomma stava, il livello era quello, era l'acero col saio del penitente, cose, veramente, e tutto questo sempre per quella famosa donazione che faceva ritenere il Papa come si dice, signore del cielo e della terra,
se
vogliamo una cosa. Però qui c'è una cosa che dobbiamo sottolineare, perché finora abbiamo parlato della donazione di Costantino, abbiamo detto che conteneva questo, quest'altro, eccetera, però ci siamo non scordati, ma l'abbiamo un po' sottolineato, preso sotto gamba, che è uno dei falsi storici, cioè
famosi
Costantino. Costantino non ha mai scritto niente, non ha mai donato niente,
sì,
anche perché non era poi un generoso, lo si è visto nel corso, diciamo, della sua esistenza, che presenta molti lati oscuri, detto sì, tra noi. Ma ritornando al discorso di
comunque
prima,
è stato il più grande uomo di potere, probabilmente secondo solo ad Ottaviano, come capacità di governo, di visione
il personaggio,
e di grandezza, nel senso di un uomo che ha cambiato la storia.
Non lo so.
Poi a me non piace per mille motivi,
esatto,
però è uno che ha cambiato il corso della storia.
Personaggio non mi è simpatico. Ti dirò, esiste, c'è il nipote che era
Giuliano
La Posta.
Quello era un grande personaggio storico,
che è morto,
molto
giovane.
Certo. Così.
Ma Giuliano, detto l'apostata,
detto dai cristiani,
perché lui in realtà era ritornato a quella che lui definiva la vera religione, ma poi non era, cioè contrariamente a quanto si pensa, Giuliano non era quello che credeva a Giove, a Saturno, sì, e roba del genere. Giuliano era pagano, ma pagano nel senso filosofico.
Tanto ero allitterato, di alto livello.
Era
scrittore,
è un filosofo.
Filosofo,
filosofo non era, quindi sì, non sì, è sì, che lui credeva ai miti Apollo, Daphne, roba del genere, ma e
certo,
così via. Lui, credeva nel paganesimo come religione dell'immanenza. Non credeva nel cristianesimo come religione della trascendenza. Questo è un discorso un po' lungo, però è per riabilitare un pochino la figura di questo imperatore che è stato sbeffeggiato. Io me lo ricordo quando voleva restaurare il paganesimo.
Sì,
voleva
fare.
Insomma, in realtà era un fine intellettuale.
Poi, anche il nome che gli hanno dato, l'apostata, è un po' un'offesa.
Un'offesa l'apostata, insomma. Cane infedele, avrebbero
detto.
Avrebbero detto al tempo delle guerre per il Santo Sepolcro, no?
No, peraltro c'è una cosa interessante da raccontare su come lui diventa imperatore, perché alla morte di Costantino comincia la guerra di successione fra i suoi figli, che prima di tutto uccidono tutti i loro cugini, zii e parenti, in modo che loro fossero i soli eredi.
Compresi i figli si ammazzano tra di loro.
Si ammazzano tra di loro.
Ammazzano gli zii.
Rimane solo un cugino, che è Giuliano, solamente perché non sta a Roma, sta altrove, e quindi
Beh, una famiglia.
Rimane solo un figlio di Costantino e Giuliano, di tutti i discendenti.
Sì, ma
poi uno dura più dell'altro perché pure quello muore in circostanze.
Però perché abbiamo citato Giuliano? Abbiamo citato Giuliano perché in una sua operetta Giuliano sbeffeggia un po' lo zio.
Sì,
quando
certo.
Tu dicevi grande cosa eccetera. Per Giuliano invece siccome scrive un'operetta in cui nell'aldilà si presentano i vari imperatori sì. che si sono susseguiti e Giuliano dice questo era bravo per questo, quest'altro ha fatto questo, quest'altro cosa. Quando arriva il turno dello zio dice ma questo ha pensato solo alla bella vita, non ha fatto niente.
Sì,
no?
Sì, questo sì.
Oddio,
però
era, forse chiaramente era interessato.
Era, Massima poi era chiaramente con un intento satirico e decolpire la figura di Costantino, perché poi in realtà io parlo delle conseguenze delle scelte di Costantino nella storia dell'Occidente, perché lui cambiando, portando la capitale dell'impero da Roma a Costantinopoli, sposta tutto il mondo di 2000 chilometri più a oriente. Ed è una cosa senza
ma
pari.
Ma il motivo è perché
il motivo
lui...
economico, ovviamente, come sempre.
Ma la questione è questa: è sta storia dell'Oriente nell'impero romano è una vecchia tentazione.
E certo, pensa a Cleopatra e Antonio.
Esatto, Cleopatra e Antonio.
Infatti, lui è riuscito a fare quello che non erano riusciti a fare loro.
Cioè, la verità era che metà dell'impero romano, perché era tutto sul Mediterraneo.
Certo.
Diciamo la sponda orientale, come la vuoi chiamare, in realtà era Grecia, cioè era,
certo.
cioè era di cultura greca,
assolutamente
alessandrina, come si usa dire. E diciamo quindi c'era questa dicotomia, questa
sì.
frattura, che diciamo molta. Molta anche aristocrazia, classe dirigente della Roma, che a quell'epoca, insomma, al tempo di Cleopatra, di Cesare, era ancora la Roma imperiale di un certo tipo, era attratta. Gli Scipioni a casa parlavano greco.
Ma certo.
Cioè la lingua greca era un po' come il francese della Belle Époque
sì.
o l'inglese in certi casi sì. attuale.
Comunque bisogna sempre tenere presente che Cleopatra era una donna greca, in quanto...
No, era macedone.
Sì.
Cioè nel senso era...
Nel senso era di lingua greca, i macedoni erano i greci.
Ma Tolomeo, esatto. lei
era
figlia...
Era uno dei Tolomei.
Una della dinastia dei Tolomei era uno dei generali.
Che erano i generali
di Alessandro
Magno, non c'è dubbio.
I famosi
questo.
Diadochi, che si erano
esatto.
divisi... Si erano divisi a pezzi l'impero di Alessandro
certo.
Magno, poi...
A Tolomeo era toccato,
l'Egitto.
Però
l'Egitto.
Quella era Grecia, anche se si chiamava Egitto, il mondo funzionava così in quel modo.
Diciamo, la corte era greca, i funzionari erano greci, cioè i greci di cultura greca,
certo.
perché poi quando arrivano i romani ovviamente diventa tutto sotto l'egida romana.
Ma continuano a parlare in greco,
cioè Cleopatra
continua a parlare in greco, poi lei è una donna di straordinario livello culturale e parla sette lingue, ma la sua lingua, la madrelingua era il greco per lei.
Ma noi il greco e diciamo i classici, scusa se... Faccio questa digressione,
figurati.
Però tanto siamo le nostre sono, non dico chiacchiere da bar,
ma
chiacchiere
tra
amici. Noi abbiamo recuperato la lingua greca e i classici della filosofia e della letteratura greca proprio tramite la parte alessandrina, che poi viene alessandrina e diventa Bisanzio. Bisanzio viene conquistata dagli arabi, dagli ottomani eccetera e gli intellettuali arabi che non erano da sottovalutare come Averroea, Al-Kindi
sono avanti tanti anni cioè, rispetto all'Occidente
guarda a quell'epoca l'Islam guardava l'Occidente come dei
ma
poveri,
un po' i barbari.
Sì, barbari che credevano in una religione primitiva.
Sì,
sì, secondo
sì,
loro sì,
sì,
in una religione primitiva. Erano mediamente più sporchi, certo, preda di tutte le epidemie proprio per questo motivo, sì, eccetera, preda di, come si può dire, superstizioni ataviche e di povertà assoluta. Oh. E invece tu basta vedere la civiltà islamica, la Lambra, queste cose qui, eccetera. Ma poi come
anche
ti ho
la
detto,
scienza stava avanti.
Ma ritorniamo ai grandi pensatori, e ti ho detto Averroè, Al-Kindi, Al-Farabi, cioè tutta la riscoperta del pensiero aristotelico, del pensiero, sì, platonico e della lingua greca. Oh, la lingua greca ritorna in Occidente,
grazie,
riscoperta dagli umanisti,
musulmani,
ecco, cioè, come Lorenzo Valla, che era un grande umanista, e Lorenzo Valla va citato perché ritorniamo alla donazione,
ecco,
di Costantino.
Torniamo al nostro amico Costantino, oh, perché c'è, qui c'è un fatto. Intanto Costantino sceglie di andare a Oriente per un motivo semplice, due o tre motivi semplici. Uno, che l'impero è diventato troppo grande e cominciano ad arrivare le invasioni barbariche, per cui quello che aveva fatto Diocleziano di dividere
in quattro
l'impero e creare
la tetrarchia
è fallita per motivi di successione, le debolezze dell'umana.
Posso dire, sì, l'analisi politica più completa si compendia in un noto proverbio: troppi galli a cantare non si fa mai giorno.
No, sì. Comunque dico, c'era il primo motivo, era questo delle invasioni barbariche. Il secondo era le epidemie che cominciavano ad arrivare nell'impero d'Occidente, chiamiamolo. E poi c'era l'inflazione al galoppo, che era un po' un disastro ai fini della ricchezza
No, era in piena decadenza.
E lui decide di andare dove sta il denaro, dove sta il commercio, dove sono più civili poi, sostanzialmente, perché lì erano molto più civili del nostro lato di impero, diciamo, e tra le altre cose creano un impero che dura fino al 1452. Quindi in realtà, quando noi parliamo di impero romano, è l'impero romano, quello che noi consideriamo come Roma, come capitale, eccetera eccetera, è durato 300 anni, e quello è durato 1100 anni.
Sì, sì.
Quindi c'è una certa differenza poi in termini temporali.
Sì, sì, beh, stiamo parlando del 1500 praticamente.
1452.
Cioè, siamo alla scoperta dell'America.
La scoperta dell'America già c'era stata, e lì c'era ancora Bisanzio, Costantinopoli, diciamo, non chiamiamola Bisanzio,
sì,
che non si chiamava più Bisanzio, che viene scelta per la sua posizione dopo un inseguimento di Costantino a Licinio, con il quale deve regolare i conti che lo porteranno a essere l'unico imperatore.
Licinio dice, però è bello sto posto.
Siamo qui, metti ombrellone lì, la sdraio.
No,
scherziamo, scusate questa caduta di stile, ma insomma.
Comunque, fammi leggere qualche cosa.
Sì, torniamo alla famosa donazione, ecco, e come si arriva ad affermare che è un falso. Perché è un falso storico?
Beh, perché
chi se ne accorge, insomma, ecco.
Beh, se ne accorge quello famoso, appunto, che se ne accorge è Lorenzo Valla. Lorenzo Valla, che è un grande umanista fiorentino,
sì,
che è come si può dire, gli umanisti furono gli anticipatori di quello che poi diventerà il Rinascimento.
Sì.
Cioè, il Rinascimento sarà proprio la creatività che ritorna, l'opere d'arte che, come si può dire,
fioriscono
come se fossero funghi prataioli dopo le piogge, insomma,
sì.
Michelangelo, Leonardo, tutto, Mantegna, tutto chi ne ha più ne metta, quello è un secolo splendido, quello del Rinascimento italiano.
Pensa a quello che succede a Firenze,
che poi abbiamo pagato dopo con secoli di decadenza atroce,
sì,
come al solito. Comunque fu splendido, ma gli furono gli anticipatori, non tanto, ecco, il Rinascimento fu creatività, opere d'arte, eccetera. Gli umanisti furono riscoperta della cultura classica. Oh, non è che esistono grandi scrittori, cose, eccetera, però esistono grandi dotti, grandi acculturati, e Lorenzo Valla era uno di questi. Si racconta addirittura che siccome stavano sempre importando libri ecco, dal mondo arabo, sì, dal coso, avevano questi legami anche sia epistolari sia commerciali con questi intellettuali arabi, eccetera. Una volta che naufragò una nave piena di libri, che poi erano libri, papiri, cose, certo, perché all'epoca pergamene, insomma, quello che era, una nave colma di questi libri antichi, a Lorenzo Valla si incanutirono i capelli di colpo, insomma, certo, almeno questo è un aneddoto, però per capire l'amore che questa gente portava, sì, per la cultura che rinasceva,
certo,
che rinasceva un po', siamo al discorso famoso del nome della rosa, no?
Che figuriamoci,
usciva dai conventi e bene o male ritornava a circolare la cultura.
Quindi
classica.
Torniamo a Lorenzo Valla, che scrive un'opera nel 1440, sì, credo, nella quale si confuta la veridicità del documento, perché lui si accorge, facendo un esame filologico, che è un latino impossibile ad essere stato scritto nel periodo in cui si diceva, e che probabilmente è un documento redatto intorno agli anni all'Ottocento, nell'epoca carolingia, diciamo, quindi al IX secolo,
sì, sì, sì,
anziché
sì,
al IV secolo, come avrebbe dovuto essere, e quindi dimostra che questo documento era impossibile.
Infatti si dice, ti leggo un po' di documenti, sì, che ho riperticato sull'argomento. Infatti il più famoso falso medievale è la donazione di Costantino. Fu fabbricata, esattamente come dici tu, in uno scriptorium papale tra il 750 e l'850, e successivamente inclusa in una raccolta di un centinaio di altri falsi decreti e atti sinodali, oggi note come lettere decretali pseudo-isidoriane. Sì. Lo scopo principale di questi falsi decreti, quindi, non c'è solo la donazione di Costantino, i falsari erano sbizzarriti alla grande,
certo,
no?
Certo.
I falsari pontifici, scusami.
Facciamo una puntualizzazione.
Puntualizziamo. Lo scopo principale di questi falsi decreti, infatti, era quello di inventare dei precedenti per l'esercizio dell'autorità sovrana, sì, del Vescovo di Roma sulla Chiesa universale da un lato e su tutti i sovrani secolari occidentali dall'altro. Queste falsificazioni furono incorporate nel XII secolo nel Decretum di Graziano, che sarebbe diventata la base di tutto il diritto canonico. E quando si parla di diritto canonico, qui stiamo parlando di quella che poi diventa, in quel periodo, il diritto canonico è quello che, diciamo, fa premio sulle leggi ordinarie, quindi, sì, quindi insomma, come si può dire, sono sigilli d'autorità che vengono posti. La donazione di Costantino è il fulcro di questa massiccia impresa di falsificazione della storia. Può essere considerata la costituzione che la Chiesa romana ha dato all'Europa occidentale. Probabilmente, ecco, e questo ti do ragione su quello che ha significato nel corso della storia, probabilmente ha avuto più influenza politica di qualsiasi altro documento, certo, scritto, certo, nella storia dell'umanità.
Certo.
Tutto nasce, come tu sicuramente sai, dalla storia che il Papa Silvestro,
sì,
avrebbe guarito dalla lebbra, certo, l'imperatore, insomma, e lui per gratitudine gli avrebbe ceduto tutto, non...
Sì.
Il potere sovrano sull'Occidente, su Roma, sui vescovi,
sì, sì, sì,
cioè,
sì,
quant'altro,
sì,
insomma. Dico...
È bello che a sostegno di questa narrazione poi vengono commissionati degli affreschi bellissimi in stile bizantino che a Roma stanno nella chiesa dei Santi Quattro Coronati, dove si vede Papa Silvestro, si vede la malattia di Costantino, si vede il battesimo di Costantino e tutte le vicende che ne seguiranno, insomma. riescono a produrre argomenti a sostegno delle loro tesi, insomma. Ecco, si costruiscono la storia.
Sì, sì, ma quello che ti dicevo poc'anzi,
sì.
Adesso ho ritrovato negli appunti, ho ritrovato le notizie precise.
Sì.
Questo praticamente dette questo potere temporale su tutto l'Occidente, i papi lo impegneranno anche a trasformare tutti i regni in feudi papali e i loro re in vassalli. Nel 1059 Papa Niccolò cedette l'Italia meridionale e la Sicilia, se fosse riuscito a conquistarla, all'avventuriero normanno Roberto il Guiscardo, a condizione che questi gli rendesse omaggio. Pochi anni dopo, Alessandro II cedette l'Inghilterra a Guglielmo di Normandia alla stessa condizione. Poi Adriano IV diede l'Irlanda come possedimento ereditario al re d'Inghilterra Enrico II. Perché, virgolette, qui siamo...
Sì.
È la bolla papale che parla, si suppone che tutte le isole appartengono alla Chiesa romana secondo il diritto antico, in base alla donazione di Costantino che le dotò riccamente.
Ecco.
Tutto, giustificavano tutto. No?
Partendo da un documento falso. Allora, un'altra notizia molto interessante con la quale andremo a chiudere la trasmissione è che due notizie. La prima è che Dante Alighieri nel 1300, scrivendo il suo trattato sulla monarchia, si era indignato all'idea che l'imperatore avesse potuto cedere delle cose a un donatario che non poteva riceverle, però, perché per il Vangelo di Matteo, per esempio, la Chiesa non poteva portare bisacce, non aveva cinture con l'oro e l'argento. Ovviamente poi la storia ha dimostrato che è successo tutt'altro. Però Dante ignorava la falsità del documento addirittura, quindi contestava la liceità del comportamento di Costantino senza pensare che era stata tutte le conseguenze venute da un documento falso. L'ultima notizia è che il libro di Lorenzo Valla fu stampato, diciamo, non pubblicato perché non c'erano editori, comunque fu reso pubblico 80 anni dopo essere stato scritto, perché fino a quel momento non si era trovato nessuno interessato a rischiare qualcosa per rendere pubbliche le tesi di Lorenzo Valla. Quindi con questa notizia io chiuderei qui la...
Ma sì, penso che siamo stati abbastanza esaustivi riguardo alla donazione di Costantino,
ecco. Non ci resta che augurare una buona giornata ai nostri ascoltatori e dargli appuntamento per lunedì prossimo, che ne dici?
Buona giornata anche da parte mia, Franco Iappelli.
Buona giornata a tutti.